Benvenuti a questo incontro sul secondo libro di Shemuel. Vedremo un po' una panoramica, cerchiamo di fare un pochino una visione larga di ciò che sta accadendo. Più di 3.000 anni fa viene a formarsi questa nuova dinastia che rimarrà in eterno la casa reale di David, David Amelech, il re Davide. Vediamo che piano piano si inizia a formare questa dinastia, a consolidarsi in tutta Israele. Nel corso dei capitoli dal secondo fino alla fine del nono capitolo, credo che si può definire come la descrizione della ascesa di David fino ad arrivare all'apice della sua forza, della sua potenza come re, ma anche del suo essere riconosciuto come un re giusto, una persona che ha guidato il popolo con correttezza. Altre qualità di David le abbiamo un pochino messe a fuoco all'inizio del primo incontro. Allora, andando veramente in maniera molto generale, poi magari mettiamo a fuoco uno o due eventi specifici, si forma piano piano la dinastia reale di David, e David viene nominato e riconosciuto formalmente con l'unzione ufficiale come il re della regione della tribù di Yehuda. Si consulta con Hashem, con il Signore, e gli viene dato il sì, il consenso di trasferirsi da dove era alla regione di Yehuda, e si stabilisce nella città di Hebron. Lì regnerà per 7 anni e mezzo sulla tribù di Yehuda. Al tempo stesso, il capo dell'esercito di Shaul, che si chiamava Avner ben Ner, lui supporta e fa riconoscere il figlio del re morto, il figlio di Shaul, che si chiamava Ish-Boshet, come re di Beniamin, ma anche di tutte le altre tribù. In una battaglia tra gli uomini di David e quelli di Ish-Boshet, di Avner, questi ultimi vengono sconfitti e le tensioni in generale tra le due parti vanno avanti per parecchio tempo, per circa 7 anni. Alla fine, a causa di un problema nato tra Avner e Ish-Boshet, Avner, il capo dell'esercito, decide di passare dalla parte di David e dargli tutto il suo supporto perché venga riconosciuto e nominato come re di tutta Israele, di tutte le tribù. Poco dopo però Avner verrà ucciso e Ish-Boshet, debole e non ben protetto, viene ucciso da parte di due persone che alla fine lo decapitano e portano la sua testa come trofeo a David, credendo di dimostrargli con questo un grande favore che pensavano di fargli. David invece li fa uccidere per aver assassinato il re Ish-Boshet a sangue freddo, ma tutto questo fa sì che il progetto di Avner vada avanti, e anche grazie appunto al vuoto creatosi con la morte di Ish-Boshet, alla fine gli anziani che rappresentano tutte le altre tribù vengono da David e decidono di nominarlo come re di tutto il popolo, di nuovo formalizzando con l'unzione come re. Quindi David, quando iniziò a regnare, aveva 30 anni, iniziò a regnare a Hebron su Yehuda, e dopo 7 anni e mezzo inizia a regnare su tutta Israele. Complessivamente regnerà per 40 anni, infatti avrà 70 anni nel momento della sua morte. A questo punto è raggiunto ormai il momento per la conquista di Yerushalayim, ancora abitata da un popolo cananeo, i Yevusim, come sono chiamati nel testo. La città fortificata, ben protetta, cade. E David ne fa la capitale di Israele. Il re di Tiro, Hiram, stringe un patto con David e gli fa costruire un palazzo. I vecchi nemici, i filistei, vedendo la forza di David, cercano di indebolirlo, escono con una campagna militare, diverse campagne militari contro di lui, ma non ci riescono, e David, sempre chiedendo consiglio ad Hashem, tramite il profeta o tramite gli Urim Vetumim, segue questi consigli e sconfigge i nemici. David sente che ormai è giunto il momento di formalizzare la capitale di tutto il popolo ebraico, portando a risiedere lì l'Aron HaKodesh, l'arca sacra, nella quale che conteneva le tavole, le Luchot HaBerit, le tavole della legge. Durante il percorso per far arrivare l'arca verso Yerushalayim, avviene una tragedia ed Uzza, che aveva osato a toccare con la mano l'arca, credendo di aiutare in quel momento, viene, si può dire, tra virgolette, fulminato sul posto dalla Kedushah, dall'intensità della santità della situazione e rappresentata nell'arca, e muore lì. David questo lo vede come un segno negativo, una lezione che forse ha fatto la decisione sbagliata in questo caso, portando l'Aron verso Yerushalayim. Si adira molto, il termine che si usa indica che si adira con se stesso, quindi è triste, fa un po' di introspezione e decide di aspettare un momento. E l'Aron intanto lo fa lasciare presso la casa di un levita, che tra l'altro è ovviamente la tribù che è già predisposta ad occuparsi di queste cose nella Torah, Oved Edom della città di Gat, è quello che sarà responsabile dell'Aron. Durante questa permanenza però diventa evidente che nella presenza dell'Aron c'è una grande berachah, c'è grande benedizione, grande merito, cosa evidenziata dalle benedizioni che evidentemente si sono verificate, quindi tante cose belle, positive, a casa di Oved dal momento che l'Aron era presso di lui. David quindi dopo 3 mesi decide che è giunto il momento e si fa una nuova parata, si prepara tutto il percorso e durante questo percorso si gioisce, si canta, si balla, si fanno molti sacrifici, molte offerte e David canta e balla come un semplice giovanotto in onore dell'evento, in onore dell'Aron HaKodesh, in onore di HaKadosh Baruch Hu. La moglie Michal, che lo vede mentre si comporta in questa maniera, lei era la figlia, come ci ricordiamo, del re Shaul, la principessa, lei lo prende in giro, lei lo disprezza in cuor suo per questo suo comportamento che lei considera essere poco degno del suo ufficio. David invece spiega come ha fatto tutto ciò per l'onore di HaKadosh Baruch Hu. David poi avrebbe voluto costruire una dimora per HaKadosh Baruch Hu, un santuario, ma il profeta Natan, che è il profeta che accompagnerà David in tutto il suo percorso, come ci ricordiamo Shemuel, era morto molto prima, Natan gli fa sapere che ha avuto una visione profetica nella quale gli è stato detto che non sarebbe stato David a dover costruire un santuario per Hashem, per il Signore, lui, le sue mani sporche di guerra, di sangue, lui il guerriero, nonostante avendo tutte le ragioni e le motivazioni giuste, ma non sarebbero state queste stesse mani a costruire il santuario. Questo sarebbe spettato a suo figlio. Si prosegue con la descrizione di ulteriori battaglie, combattimenti contro i Filistei, Moabiti ed altri, tutti sconfitti da David, e si legge che David regnò in maniera corretta, giusta, con le persone. Concludiamo questa visione panoramica con quanto si racconta nel 9° capitolo, di come David si interessa della famiglia del suo vecchio nemico, forse primo nemico, il re Shaul, e di chi fosse rimasto in vita. Fa venire presso di lui Mipiboshet, il figlio di Jonathan, il nipote di Shaul, gli garantisce il sostentamento per tutta la vita e fa sì che le proprietà che erano state tolte dalla famiglia di Shaul dopo la sua morte fossero ritrasferite a chi è rimasto, a Mipiboshet, figlio di Jonathan. Mettiamo a fuoco a questo punto uno o due aspetti di questi 8 capitoli, dal 2 al 9, che abbiamo visto in un senso molto generale, in una maniera molto panoramica. La conquista di Yerushalayim. Yerushalayim è una città che si trova a cavallo tra i territori delle tribù di Yehudà e di Beniamin, quindi di grandissima importanza strategica e simbolica, rappresentando le due case regnanti, la casa di Beniamin, di Shaul, e la casa di David, di Yehudà, ma non fu mai conquistata come le altre città cananee prima di David. Perché? Ci sono diverse motivazioni. Prima di tutto era molto difficile da conquistare, quindi da un punto di vista strategico, tecnico, la cosa era estremamente difficile. Inoltre c'è un altro aspetto. Si fa riferimento nel quinto capitolo, qua del secondo libro di Shemuel, se leggiamo riguardo la conquista di Gerusalemme, scritto al versetto 6, che il re David e i suoi uomini si misero in marcia verso Gerusalemme e andarono dai Jebusei, i Jebusim che erano gli abitanti di quel luogo. Vayomer le David, venne detto da parte loro a David, lo tavo henna, tu non entrerai mai qui dentro, non ce la farai a conquistare questa città, se non quando avrai tolto di mezzo a Ivrim ve a Pischim, i ciechi e gli zoppi. Ci sono moltissime interpretazioni per spiegare queste parole poco chiare. Si parte da un senso semplice, come per dire, non riuscirai, noi metteremo qui anche dei ciechi e degli zoppi a proteggere queste fortificazioni, queste mura, comunque non ci riuscirete, per quanto siamo ben fortificati, ben protetti. E ci sono anche altre spiegazioni. Volevo citare una spiegazione midrashica citata dai maggiori commentatori classici, che è molto interessante. Una motivazione meno tecnica per la quale non era stata ancora conquistata la città di Yerushalayim è perché i Jebusim, questo popolo, sarebbero stati discendenti di Avimelech, un re cananeo che risale a tempo ancora più addietro, ai tempi di Avraham Avinu. Troviamo nella Torah che Avraham Avinu ad un certo punto strinse un patto con il re Avimelech, e in questo accordo vi era la clausola che non si sarebbero fatti la guerra neanche i loro discendenti. E ci si riferisce in maniera specifica a tre generazioni, Tishkor Li, Ul Ninni, Ul Nechti. Tra l'altro andremo a leggere questo proprio anche a Rosh Hashanah. Quindi in teoria il tempo del patto era scaduto, tuttavia non era stato fatto nulla per conquistare Yerushalayim. Cosa sono questi ciechi e questi zoppi? Allora si racconta che proprio per segno di ricordo di quel patto, e quindi anche come una sorta di protezione, loro fecero a loro modo, come era loro modo di fare, degli idoli, diciamo delle forme di rame, che forse anche consideravano un tipo di culto, dove era riportato e ricordato questo patto, e proprio in forma di un cieco e uno di uno zoppo. Perché? Perché queste sono le due generazioni che vengono dopo Avraham Avinu che ha stretto il patto. In che senso? Il cieco ricorda Yitzhak, figlio di Avraham, che come la Torah racconta in vecchiaia perse il senso della vista e diventò non vedente, e invece lo zoppo rappresenta chiaramente Yaakov, che come la Torah racconta appunto dopo il combattimento, la battaglia con l'angelo di Esaù, rimane zoppo Yaakov. E quindi questo era come per ricordare noi abbiamo un patto che rimarremo qui. David vide invece che era giunto il momento, che il patto non era più valido ed era scaduto, quindi decise che era giunto quel momento della conquista di Gerusalemme. Un altro aspetto poco chiaro in questa conquista è quanto David Melech invita i suoi soldati a trovare un modo per conquistare la città e usa il termine colmachei Yevusi, chi colpirà i Yevusei, veyiga Bezinor, e giungerà il o al o nel canale, avrà il merito, avrà il premio di essere il capo del mio esercito, dice David. Ora, il riferimento a questo giungere al canale rimane estremamente non chiaro, e ci sono di nuovo anche qui molte interpretazioni. La cosa interessante, adesso vedendo da un punto di vista di quanto possiamo sapere ora grazie a degli scavi archeologici fatti nel più di un secolo fa, ma anche alcuni fatti molto recentemente, negli anni 90 dello scorso secolo, possiamo capire alcune cose che forse prima non erano chiare. Di fatto la città di Gerusalemme sappiamo che si alimentava, l'acqua della città era alimentata dalla sorgente del Gihon. Ora, il problema è che la sorgente del Gihon è in basso, nella valle, e per fortificare la città bisogna fare delle mura, costruire delle mura in alto, che non siano di facile, che non sia facile per il nemico giungerci, e che appunto proteggano chi si trova in alto. Di conseguenza si doveva inventare un sistema per farsi alimentare da quella sorgente senza esporsi e senza entrare nel pericolo di un eventuale assedio che avrebbe tagliato quella fonte di acqua dalla città. Per farla breve, in tempi molto antichi, i tempi dei Cananei, parliamo forse di 4.000 anni fa, si costruì effettivamente una fortezza con delle torri immense, importanti, alte, con delle pietre grandissime che pesano diverse tonnellate ogni pietra. Gli archeologi dicono che pietre di quelle dimensioni non erano state usate da quel momento fino al momento molto più tardo della costruzione del Tempio da parte la ristrutturazione del secondo Bet HaMikdash, il secondo santuario da parte di Erode in epoca romana, quindi una cosa molto particolare, mai vista, che è stata scoperta tra l'altro quest'ultimo aspetto delle fortificazioni che proteggevano il Ma'ayan HaGihon, la sorgente del Gihon, erano scoperte solamente nel 95-96. Appunto dell'ultimo secolo, quindi una cosa molto recente. E qui, poi, da lì si risaliva in una galleria sotterranea, scavata proprio nella roccia, nel monte, si poteva risalire fino all'interno della città stessa. Sembrerebbe, secondo alcuni, appunto in anni recenti, grazie a queste scoperte, che il senso della conquista della città da parte di David sarebbe questo, quindi di entrare di nascosto all'interno della città attraverso questo canale scavato nella roccia, questa galleria, ed effettivamente sembrerebbe che Joav, il versetto ce lo dice, sembrerebbe, si può forse ricostruire che Joav in maniera molto coraggiosa si accettò questa sfida, fece questo percorso e entrò nella città mentre tutti i soldati degli Ebusei mettevano la loro attenzione su ciò che accadeva fuori dalle mura. Lui era già all'interno, apre la porta, le porte della città, e così entrano David e i suoi soldati e conquistano dall'interno la città di Gerusalemme. Questo è un aspetto molto interessante che potete andare ad approfondire. Il canale si chiama oggi a nome di un archeologo molto importante inglese, Warren, quindi si può cercare il canale di Charles Warren e troverete molte informazioni interessanti a questo riguardo.